Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera, buonasera a tutti da Stefano Baldi per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni. Ancora una volta ci ritroviamo per descrivere un po' il lavoro del diplomatico, la diplomazia, tanti aspetti più o meno conosciuti di questa professione. E anche questa sera sarà dedicato ad un tema che credo sarà di particolare interesse per i giovani, perché anche basandoci su tante delle richieste, delle lettere che noi riceviamo, non perdiamo occasione per parlare di come si fa a entrare nelle organizzazioni internazionali, nella carriera diplomatica, cioè dare dei consigli ai giovani che sono interessati alle carriere internazionali. E io stasera naturalmente approfitto della presenza a Roma di un collega esperto, di un ambasciatore con tantissima esperienza, lo sentiremo durante la puntata, proprio per fare una chiacchierata e vedere, condividere un po' di conoscenza su consigli che si possono dare ai giovani. Ho qui con me stasera Roberto Toscano. Buonasera Roberto.
Buonasera Stefano.
Grazie per essere con noi e aver accettato questa occasione per parlare di consigli, ma in fondo insomma di tante cose che uno ha visto e può condividere con gli altri. Roberto Toscano è un ambasciatore, ma insomma ambasciatore è un concetto un po' ampio, no?
Sì, no. Allora, innanzitutto 40 anni di carriera diplomatica. Ho cominciato lontano 1969 e sono passato a riposo, come suol dirsi, a fine del 2010. Dopo un periodo in un centro studi a Washington mi sono trasferito a vivere a Madrid, e anche questo direi che richiederebbe tutta una spiegazione, come mai Madrid. La spiegazione più semplice è che il nomadismo è una malattia incurabile, quindi alla fine della mia carriera ho pensato che invece di chiudere il cerchio e di tornare a casa, anche perché casa era diventato un concetto relativo, mi sono trovato un altro posto dove andare, anche
un'altra casa,
anche se devo dire che la Spagna, anche perché avevo trascorso come diplomatico lì 4 anni negli anni 80, è un estero non estero, e quindi ha i vantaggi dell'una e dell'altra dimensione.
Poi vedremo che in realtà ci sono molte occasioni che ti portano fuori dalla Spagna, come quella odierna, ma insomma
sì,
tantissimi
certo,
motivi
certo,
per poi condividere le tue conoscenze. Quindi sicuramente un diplomatico con grandissima esperienza, ma anche un diplomatico che, avendo girato il mondo, ha incontrato molti giovani, e quindi in vari momenti della sua carriera, e quindi forse ci potrai dire un po' meglio che cosa dovrebbero fare i giovani. Tra parentesi, è anche un'attività con Intercultura.
Sì, io sono presidente della Fondazione Intercultura. Esiste un'associazione Intercultura che si occupa di scambi internazionali, e questa associazione ha prodotto una fondazione che porta avanti, diciamo, l'agenda non molto nascosta di questo scambio giovanile, che non è fine a se stesso, ma che ha come obiettivo proprio una formazione interculturale, che è un concetto da sviluppare, perché tutti parlano di multiculturalità, che è un fatto, l'interculturalità è un progetto. E quindi lavorare su questo progetto con una serie di conferenze, di promozioni, di studi, è una parte importante di un'attività che poi continua a svolgersi come associazione, scambiando moltissimi giovani tra l'Italia e il resto del mondo. Giovani a livello di liceo, che vivono con famiglia, questa è la parte molto importante. E direi, poi ne parleremo, direi che questo è il vero inizio della mia strada. È la prima deviazione, per usare l'espressione di Lucrezio, che ha portato poi a quello che sono diventato.
Sì, sicuramente parleremo, approfondiremo questo aspetto, anche per vedere quanto questo possa condizionare o non condizionare delle aspettative future che si possono avere. Io direi che adesso siamo pronti per il nostro primo pezzo musicale. Come al solito avremo una selezione jazz che spero piacerà anche a te, Roberto, naturalmente, e oggi abbiamo in realtà preso dei pezzi molto famosi. quindi non troverete delle novità, ma troverete delle melodie o dei temi più o meno conosciuti e che un po' sono alle nostre orecchie. E il primo è un pezzo di Johnny Hodges e si intitola On the Sunny Side of the Street. Johnny Hodges con questa bellissima esecuzione di On the Sunny Side of the Street. E adesso riprendiamo la nostra puntata di oggi dedicata ai consigli per i giovani interessati alle carriere internazionali in compagnia dell'ambasciatore Roberto Toscano. E prima di ricominciare un po' questo percorso sui consigli, queste indicazioni che vogliamo dare, io vi ricordo un paio di questioni legate alla trasmissione. Prima di tutto, che ci potete scrivere a diplomaziedintorni@gmail.com. fatelo, perché questo ci dà chiaramente la possibilità di meglio rispondere alle vostre esigenze. E in secondo luogo, che potete riascoltarci con tutti i podcast che sono disponibili le puntate precedenti. Tutte queste puntate sono disponibili su un sito, naturalmente il sito che è stato rinnovato da poco e quindi ancora più piacevole da vedere, ma il contenuto è sempre lo stesso, è sempre bello, spero, e interessante, è diplomaziedintorni.wordpress.com. e adesso riprendiamo con Roberto Toscano. Carriere internazionali o carriere, diciamo, in un ambito internazionale, dovremmo un po' dire, ma ci si può preparare a una carriera internazionale in senso stretto?
Allora, la difficoltà di rispondere a questa domanda dipende dal fatto che tutti noi abbiamo un itinerario individuale, da cui però si può cercare di fare uno sforzo per estrarre regole e schemi che potrebbero essere trasmissibili ad altre esperienze. Allora io posso solo partire dalla mia. Posso dire soltanto che non potevo avere una vocazione diplomatica, perché io, ragazzo di provincia non sapevo neanche cosa fosse un diplomatico, non l'avevo mai visto. Probabilmente si può dire che tutta la nostra vita è una miscela di caso e necessità. Dov'è il caso e dov'è la necessità? Un minimo però di predisposizione, se non vocazione, ci deve essere.
Il concetto di predisposizione è importante da tenere.
Faccio soltanto due esempi che adesso mi vengono in mente, visto che mi hai chiesto questa cosa. Quando ero bambino, una delle cose che più mi piaceva fare era, avevo un piccolo mappamondo di metallo, lo giravo e guardavo tutti questi diversi paesi in diversi colori ed ero assolutamente affascinato. E un'altra cosa, la sera quando i miei genitori uscivano, io mi attaccavo alla radio, perché io sono di epoca pre-televisiva, essendo nato nel 43, e ascoltavo stazioni in lingue che non capivo e che mi intrigavano, mi affascinavano, e dicevo chissà cosa staranno dicendo. Ecco, questo forse è un minimo segnale di questa curiosità.
È un primo indicatore.
Ma come dicevo prima, la mia prima deviazione da quello che sarebbe stato invece il cammino prevedibile, mio padre voleva che facessi il notaio a Parma, per capirci, è avvenuto quando a 16 anni la mia insegnante d'inglese un giorno mi ha guardato e mi ha detto: senti Roberto, tu devi andare un anno in America. La mia risposta è stata: io? Mi ha fatto fare il concorso per quello che allora si chiamava American Field Service, ramo italiano, che poi è diventato Intercultura, è la stessa cosa che si è sviluppata e si è resa abbastanza autonoma in Italia. E così sono andato un anno nel 1960 da Parma, sono stato mandato per un anno con una famiglia americana sul confine col Messico, nel Texas. Ecco, di lì in poi tutto il resto è derivato, la lingua, l'estero, le amicizie.
Diciamo che sono tanti elementi che poi si tengono insieme, ma che presi singolarmente, e penso alle generazioni Erasmus di cui parliamo oggi, è chiaro che i giovani di oggi, anche nelle università, sono abituati a viaggiare, in genere studiano le lingue, forse questo lo approfondiremo un attimo, sì, dopo, anche cosa significa. Quindi in teoria già questo potrebbe sembrare una predisposizione, però forse no, il fatto che uno voglia viaggiare e conosca le lingue di per sé non è che basti a giustificare del tutto l'impegno che bisogna mettere per poi entrare in un percorso internazionale.
Sì, vorrei fare una distinzione però. Il concetto di viaggiare, io non sono mai stato un grande viaggiatore nel senso del turismo. Io non vado in posti solo per vederli.
Concordo,
vado
con te, sì.
In posti dove c'è qualcosa che mi interessa o persone che con cui ho un rapporto. Quindi il viaggiare di per sé, io poi quando ho dei 40 anni della mia carriera, quello che più mi è piaciuto è radicarmi in diverse realtà, non assaggiare i mille sapori così in modo anche eccitante ma superficiale inevitabilmente. Quindi per me il momento più bello era quando in un paese cominciavo a capire le loro barzellette nella loro lingua. Ecco, lì mi sentivo molto bene.
Quindi un primo indicatore serio potrebbe essere, valgono quello che valgono, i consigli che noi diamo oggi naturalmente devono essere presi come uno spirito di condivisione di esperienze, di sensazioni, ma se c'è qualcosa che va al di là del semplice viaggiare, del semplice fare turista, ma un desiderio di conoscere in maniera approfondita e di provare piacere nel fare questo, ecco, sicuramente questo può essere un elemento che aiuta poi ad affrontare bene, nel migliore dei modi, quello che significa lavorare all'estero.
Ma senza dubbio.
O girando all'estero, non solo
senza
all'estero.
Senza dubbio, l'elemento indispensabile credo sia la curiosità. Senza la curiosità la carriera diplomatica è un tormento veramente, perché si vedono soltanto i prezzi da pagare che ci sono e a fronte non si ricava niente.
E su questa parola chiave, curiosità, facciamo un altro stacco musicale ed ascoltiamo un altro bellissimo pezzo molto famoso di Donald Byrd, Here I Am. Thank you. Sfumiamo lasciandolo in sottofondo, però direi che vale la pena questo pezzo bellissimo eseguito da Donald Byrd, Here I Am, e riprendiamo la nostra conversazione chiacchierata su consigli per carriere internazionale, carriera diplomatica. E abbiamo parlato nell'ultimo nostro, nostra parte prima di interromperci per la musica, del concetto di capire, no, alcune indicazioni di propensione al lavoro internazionale, a lavorare in organizzazioni internazionali. Ecco, e c'è l'esperienza di Roberto Toscano di qualcosa che è stato fatto alle scuole, al momento delle scuole superiori, quindi in un momento precedente all'università. Quanto presto si devono avere queste, diciamo, idee per poi poter avere possibilità di riuscire, no? in obiettivi? L'idea di quando è che bisogna maturare, c'è un momento in cui può essere troppo tardi?
Ma direi che dipende da quale concetto di lavoro internazionale si applica. Se si parla di diplomazia in senso stretto, è evidente che ci sono delle esigenze di scelte di facoltà che limitano poi il passaggio successivo. Come sappiamo, nel nostro sistema uno non può studiare filosofia o archeologia e poi diventare diplomatico, cosa che invece gli inglesi possono fare. Ecco, quindi questa è già una discriminante che per noi è piuttosto restrittiva. Però il concetto di carriere internazionali è molto ampio, ci sono professionalità varie che hanno una proiezione internazionale. Va poi aggiunto che rispetto al periodo in cui io ho studiato e sono entrato in diplomazia, ormai c'è una internazionalizzazione ambientale, sia per le lingue che per i viaggi, che rende le cose molto diverse. Io ero un'eccezione, pochi dei miei coetanei avevano trascorso un anno all'estero. proprio pochissimi. Adesso invece, quindi direi che in un certo senso è più difficile perché c'è più, chiamiamola, concorrenza, però è più facile perché è più facile essere, avere una preparazione internazionale di quanto non fosse allora.
Quindi insomma diciamo che si possono anche realizzare alcune tendenze o alcune propensioni anche in età sì. più avanzata, diciamo all'università, ma sì. forse in alcuni casi, non per la carriera diplomatica ma per le carriere internazionali, ci può essere questa possibilità di intraprenderla anche a un'età successiva. Ci sono degli esperti che magari entrano a dei livelli più elevati, penso a medici, penso a ingegneri che magari hanno prima certo. altre esperienze.
Io ho conosciuto a Ginevra medici che avevano avuto una carriera di giovani medici professionisti e che poi erano all'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi erano diventati in realtà funzionari internazionali venendo dalla loro professione.
Ma abbiamo parlato prima di un altro elemento che sicuramente è estremamente importante e che deve essere tenuto in conto per la qualità, no? che bisogna raggiungere, ed è quello delle lingue. Chiaramente non è una sorpresa per nessuno, qui non è che dobbiamo dire la solita tiritera dell'importanza della conoscenza delle lingue, ma piuttosto quante, quali lingue. Esiste un consiglio da dare? Tu che cosa consiglieresti a chi è sì. all'università, o forse anche prima in sì. alcuni casi?
Beh, il consiglio che io do è innanzitutto considerare l'inglese quasi non come una lingua straniera, ma una lingua di lavoro, qualunque professione una faccia. Perché
questo,
anche uno
questo forse va molto tenuto presente nelle polemiche che ci sono ancora oggi in Italia sullo studio, sull'utilizzo della lingua inglese per alcuni corsi, no? Anche universitari. Questo sono
assolutamente
d'accordo.
Non bisogna essere soltanto in grado di capire l'inglese, di conversare. Bisogna essere anche capaci di produrre testi in inglese, quindi direi su quello non si discute. Poi, per quanto riguarda la diplomazia, i requisiti sono cambiati attraverso gli anni. Ad esempio, il francese è comparso e scomparso nella, come lingua obbligatoria, quindi su quello anche si può aggiungere una considerazione. E direi, come consiglio, a queste lingue, diciamo più vicine, quasi scontate, direi, se fosse possibile, aggiungere una lingua diversa, che può essere il giapponese, il turco, l'arabo, il persiano, perché questo aggiunge qualcosa, un qualcosa in più che in qualunque professione può dare uno strumento veramente importante.
No, è vero, questo delle lingue, diciamo, particolari o di difficile apprendimento, mm-hmm. potremmo dire anche, mm-hmm. che spesso un po' coincidono, è un elemento di discriminazione importante in un mondo competitivo, molto competitivo, questo dobbiamo dire, come è il mondo delle carriere internazionali. Però è anche vero che per raggiungere un livello, diciamo, sufficiente o dignitoso di conoscenza di certe lingue bisogna iniziare molto presto.
Assolutamente sì, devo dire che io, qui introduco la mia esperienza personale, mentre studiavo legge a Parma, devo dire senza grande, ecco sì, vocazione di avvocato non avevo, in parallelo portavo avanti studio delle scienze politiche, dell'economia e delle lingue. L'inglese lo sapevo perché proprio ero stato a 16 anni, 17 negli Stati Uniti, ma per conto mio, anzi avevo creato un sistema chiuso, davo lezioni di inglese, facevo traduzioni in inglese e i soldi li investivo per andare a lezioni di russo e di francese, e quindi di lì c'è stato un accumulo. In più devo dire che, avendo passato un anno sul confine col Messico, ho appreso lo spagnolo, quindi io poi ho portato avanti inglese, francese, spagnolo e russo. Beh, e devo dire queste quattro lingue
senz'altro questo è un caso molto virtuoso, potremmo dire. Non vogliamo scoraggiare nessuno, però il consiglio che direi può venire fuori da questa parte della nostra conversazione è lingue sicuramente sì, ma questo non è un consiglio, iniziate presto, è un grandissimo investimento. Qualsiasi cosa si farà sicuramente sarà utile, e soprattutto cercate anche di indirizzare bene lo sforzo, magari privilegiando anche qualcosa che ha bisogno di un impegno un pochettino maggiore, no? Perché poi
certo,
ci sono alcune
certo.
cose.
Ma lascia che aggiunga che un grandissimo sforzo, ma è un grandissimo piacere, almeno per me, la conoscenza delle lingue ti aggiunge qualcosa che va bene al di là delle esigenze professionali.
No, questo è vero, perché poi è un elemento che sicuramente contribuisce molto non solo all'apertura mentale, ma anche alla possibilità di interagire. E su questa questione di interagire e tutto quello che è inter, sicuramente riprenderemo tra poco la nostra conversazione. Adesso direi che siamo pronti per un altro pezzo musicale, un altro classico direi, soprattutto il gruppo che lo suona, Art Blakey and the Jazz Messengers, e il pezzo si intitola Moaning. Ed era Art Blakey con il suo famosissimo gruppo Jazz Messengers. Quante cose hanno inciso, e fra queste anche Moaning, che abbiamo appena ascoltato, che ha un attacco non solo straordinario ma anche conosciutissimo. Bene, lo teniamo in sottofondo perché è troppo bello per non continuare a sentirlo naturalmente, e riprendiamo la nostra conversazione con l'ambasciatore Roberto Toscano sui consigli per i giovani interessati alle carriere internazionali. Finora abbiamo parlato abbastanza di quanto impegno ci vuole nella preparazione, quindi nello studio, nelle lingue, nell'università. Abbiamo accennato anche alle esperienze che bisogna avere. Forse riprenderemo la questione delle esperienze, perché in alcuni casi sono molto importanti, esperienze intese come esperienze di lavoro o comunque di conoscenza di attività. Però forse c'è anche qualche altro ingrediente per essere competitivi, no? Il concetto è essere competitivi rispetto ad altri che fanno un concorso, si presentano ad una selezione. Quanto è importante il fattore umano, se possiamo chiamarlo così, o la personalità, il singolo, quello che ha fatto?
Vedi Stefano, è molto importante questo tema che tu sollevi, perché io sono convinto con Spinoza che l'intelletto da solo non ci porta da nessuna parte se non è animato dalla passione. Allora, intelletto e passione sono due aspetti ugualmente indispensabili, perché la passione unica senza intelletto non è neanche umana, e l'intelletto solo senza passione è inerte. Quindi anche in questa direzione delle carriere internazionali ci vogliono tutte e due. L'intelletto ne abbiamo parlato, la preparazione, ma se si pensasse, io penso alla diplomazia, che la diplomazia è soltanto una tecnica, direi sì, si può fare, si può anche praticare, si conoscono anche diplomatici del tutto efficienti che hanno fatto bene il loro mestiere, ma solamente dal punto di vista tecnico. Secondo me non basta, non basta per aggiungere qualcosa che abbia senso per la persona, ma anche per la professione stessa. Faccio un esempio. La politica estera si può concepire come un gioco degli scacchi. Qualcuno ti dice che ci sono delle regole, rapporti tra gli stati, gli interessi, la forza, l'egemonia, il soft power, e metti dentro tutti questi ingredienti e vedi cosa ne risulta. Però lì, quello che interessa sono i giocatori, non soltanto le regole del gioco degli scacchi. Personalmente io confesso che quasi mi sono più appassionato alle politiche interne, alle società in cui ho vissuto e lavorato, che non semplicemente alle relazioni internazionali. Quindi le relazioni internazionali io le ho viste come un contesto, ma il contenuto è quello che varia, è quello che è interessante, ed è quello che un diplomatico dovrebbe essere in grado non solo di apprezzare e di valutare, ma di interagire con questo.
Diciamo che questo spiega anche perché nelle selezioni di personale e soprattutto quando si fa a livello internazionale c'è sempre quell'elemento in cui si cerca di conoscere anche la persona, no? A partire dai suoi hobby, non solo le esperienze che ha fatto, quali sono quelli che dicevi prima, le sue passioni, perché questo ha un riflesso immediato in come potrà agire, in quello che potrà fare, no? In quello che potrà contribuire. È vero che nel concorso diplomatico, in quanto tale, se prendiamo la specifica della diplomazia in Italia, non c'è questo, diciamo, apprezzamento, ma di fatto c'è poi nel lavoro, no? In cui si può apportare. Quindi, ecco, se qui un consiglio possiamo dare, credo che sia quello di coltivare le proprie passioni, innanzitutto di avere delle passioni. perché non si può avere solo la passione di voler fare il diplomatico o il funzionario internazionale.
No.
Quella è un'aspirazione, non una passione. Quindi bisogna avere qualcosa che si porta di proprio e poi coltivarla. Questo
sì,
è fondamentale.
Sì, volevo confermare quello che hai detto. Nel mio caso, ad esempio, io ho deciso di fare il concorso diplomatico nell'agosto del 1968 e gli iscritti li ho fatti nel dicembre. Tutti si mettono a ridere e dicono non ci credono. In realtà io mi ero preparato al concorso come si dice a mia insaputa, nel senso che avevo fatto tutto quello che serviva, ma che non era finalizzato a soddisfare i miei interessi e le mie inclinazioni. Da questo ho ricavato poi che cosa ne ho fatto. Non è una regola generalizzabile, però significa, credo, qualcosa.
Però diciamo, nel generalizzabile, quando noi pensiamo a questo tipo di attività, no? Che appunto la diplomazia, le organizzazioni internazionali, certamente il rapporto con le persone è molto importante, prima lo hai accennato, quindi l'aspetto di avere un certo tipo di personalità può essere piuttosto discriminante nel tipo di efficacia che si può avere nel proprio lavoro. Aspetti come l'empatia, come la comunicatività, come la capacità di stare insieme alle altre persone, di per sé non sono l'unico elemento, ma sicuramente fanno parte di un complesso di elementi che forse ognuno dovrebbe cercare di sviluppare o di già avere, no, per poter riuscire meglio in questo tipo di attività.
Non c'è dubbio, e anche in questo, se guardo la mia esperienza personale, vedo che il fatto di essere entrato in contatto così presto, a 16-17 anni, con un'altra cultura, con un'altra famiglia, con un altro modo di vivere, con un altro modo di andare a scuola, mi ha veramente messo sulla strada di empatia e anche di vedere la diversità, ma non considerare la diversità come qualcosa di alieno, qualcosa che crea un mondi incomunicabili
o di addirittura di nemico, forse ne parleremo quando parleremo proprio dei tuoi libri, ma questo senz'altro è un elemento da vedere con molta attenzione.
Certo, io veramente ho vissuto in una famiglia in senso vero e proprio, che è una famiglia che non aveva niente a che vedere con la mia, che aveva altre abitudini, altre dinamiche interne, eppure era una famiglia, era famiglia. Questo stacco, secondo me, è stato veramente decisivo nel vedere poi gli altri come persone diverse, ma non così diverse come di solito si può pensare.
Diciamo che questo aspetto del umano, se vogliamo, che bisogna coltivare, è la migliore risposta a quelle indicazioni che certe volte vengono, o dubbi in cui ci si domanda se la diplomazia o in senso ampio non ormai non diventa un pochettino meno utile, perché ci sono tanti altri mezzi, ci sono i mezzi, no, di informazione, ci sono tante strutture che possono fornire quello che viene visto come attività diplomatica. In realtà il grande valore aggiunto del diplomatico, del funzionario internazionale, penso in una zona di crisi, del cooperante, è proprio anche quello del rapporto umano, della conoscenza del posto, della conoscenza delle persone, e questo non potrà mai essere sostituito.
Non c'è dubbio. L'empatia è qualcosa che probabilmente uno ha, è come l'orecchio per la musica, non c'è niente da fare. Però applicherei anche questo concetto alla professione. Perché se tu non hai empatia, il tuo interlocutore se ne accorge, si accorge che non lo rispetti, si accorge addirittura che certe volte che lo disprezzi, che lo guardi dall'alto al basso. Questo non aiuta certo la professione. Quindi c'è un legame tra questa predisposizione che è culturale e etica e la capacità di effettuare il tuo compito professionale in modo efficace. Le due cose non sono separabili.
Sono assolutamente da tenere in conto. Ecco, forse questo è un altro dei consigli che possiamo dire, cioè di considerare aspetti che certe volte vengono poco sottolineati, sicuramente poco studiati, ma che bisogna lavorare su se stessi, ecco, per cercare di migliorare. Siamo pronti per un altro intermezzo musicale. Anche qui un pezzo molto famoso di un musicista altrettanto famoso, Wes Montgomery, con So Do It. Thank you. Ed era Wes Montgomery con questo So Do It che ci ha portato a questa nuova parte della nostra trasmissione di oggi dedicata a consigli per giovani interessati alle carriere internazionali. Speriamo che i consigli che, grazie alla disponibilità dell'ambasciatore Alberto Toscano, stiamo oggi dispensando, che sono poi basati su esperienza, su considerazioni fatte sulla base delle tante persone conosciute durante un'intera carriera, speriamo che appunto questi poi possano portare a un risultato finale, che è quello poi di cominciare una carriera internazionale. Ma allora, quando poi si inizia, in che cosa consiste poi effettivamente il lavoro di un funzionario internazionale, di un funzionario diplomatico? Quanto corrisponde con queste aspettative teoriche? Quali sono? Ci sono degli aspetti meno noti?
Allora, io comincio dalla fine, nel senso dico che nonostante tutte le difficoltà che poi menzioneremo, non sono pentito. Sono stati 40 anni che valevano la pena. Ecco, questa è la sintesi finale.
Questo mi sembra importante sottolinearlo.
Questo è importantissimo. Dico questo nonostante il fatto che non ho vissuto la mia carriera in modo integrista, non sono mai stato corporativo nel senso di la gloria di appartenere a una casta speciale, privilegiata, questo proprio non mi appartiene, e l'ho vissuta in modo anche molto critico, per i motivi che poi dirò, ma la somma algebrica finale è ampiamente positiva, questo va detto.
Il che non significa che appunto non bisogna tenere presenti alcuni aspetti.
Assolutamente. Allora, prima di tutto bisogna sgombrare il terreno da certe caricature del diplomatico che sono sono ridicole, ma però vanno per la maggiore. È quasi una specie di pubblicità dei cioccolatini, non so se avete presente. No, direi che innanzitutto si è funzionari dello Stato, con tutto ciò che comporta, anche in positivo ma anche in negativo, perché sì, è proiezione esterna di una burocrazia i cui difetti, le cui manchevolezze, i cui limiti come cittadini tutti conosciamo, quindi questo non c'è dubbio. Quindi a volte poi ci si trova di fronte a situazioni in cui i mezzi sono scarsi per raggiungere gli obiettivi, in cui magari il centro non ti dà in tempo utile le necessarie istruzioni. Quindi a volte bisogna anche essere in grado, diciamo pure, di inventare soluzioni. Non è un mestiere che si possa fare in modo piatto come esecutori, perché per eseguire ci vuole qualcuno che ti diriga, e questo non è sempre vero. Faccio una piccola nota a piè di pagina. In realtà questo non è soltanto un male, perché rispetto ad altre diplomazie dove in effetti i colleghi erano, mi sono reso conto, solo esecutori e leggevano documenti che gli erano arrivati alla capitale, devo dire che nel nostro caso ci sono dei margini che, se uno vuole, può utilizzare in modo molto creativo e molto soddisfacente.
Nella maggior parte delle occasioni questa è un'opportunità più che una limitazione.
È un'opportunità, esattamente. Ora, e poi direi che a parte la dimensione professionale c'è la dimensione personale, e qui direi di mettere in primo piano la famiglia. Prima cosa, il coniuge. Il coniuge è una persona che viene, diciamo pure, spostata, se non deportata, da un posto all'altro, rendendo praticamente impossibile la continuazione di una carriera professionale che magari c'era all'inizio, quando la coppia si è formata. Nel mio caso personale, ad esempio, mia moglie era biologa, lavorava e poi si è trovata in Cile, dove non ha avuto occasione di fare quello, ha fatto altre cose, si è messa a studiare scienze politiche, poi siamo andati a Mosca, ha imparato il russo, però non era il suo mestiere. Dei 40 anni di carriera, per 10 anni è stata in grado di lavorare. In Spagna ha fatto un dottorato in biologia, in America ha lavorato, quindi molto bene, però poi c'è stata una nuova interruzione e poi non è più riuscita a riprendere perché nella sede poi in cui ci siamo trovati non c'era questo processo. Quindi questo sacrificio è importante, che è un sacrificio professionale, ma attenzione, è un sacrificio anche economico, perché ormai nelle coppie normali ci sono due persone che lavorano. Di questo bisognerebbe anche tenere conto quando si fa tutto il discorso sulle retribuzioni, ma questo è un altro discorso.
Oggi si cerca sempre di più di conciliare tutto questo, ma non significa che sia facile trovare appunto una soluzione a queste interruzioni, come giustamente sottolineavi.
E poi ci sono i figli. Prima cosa, dove nascono? Io ho un figlio nato a Santiago del Cile, l'altro nato a Mosca. E mia moglie ha avuto questi figli senza la presenza dei genitori, eravamo soli, eccetera. Quindi insomma queste sono cose, sono prove che vengono affrontate. E poi i figli vanno a scuola, e vanno a scuola per un certo numero di anni, e poi non è detto che nella sede successiva ci sia lo stesso tipo di scuola che hanno già iniziato. Quindi insomma ci sono sballottati di qua e di là.
Ci sono diciamo delle sollecitazioni, sì, sia in positivo, perché si parla sempre dei figli che imparano le lingue, però tutto questo ha sempre un costo sul piano anche personale.
Di questo dobbiamo essere molto molto consapevoli, non è una passeggiata nel parco, ci sono delle difficoltà che vanno affrontate, ripeto, non è tutto rose e fiori, però vale la pena, ripeto.
Un altro degli aspetti che viene spesso sottolineato, ma non solo per la carriera diplomatica, ma anche per le carriere internazionali, è quella di una condizione, diciamo, agiata, no? In senso di guadagni, di situazioni logistiche.
Questo è un mestiere che permette di fare una vita dignitosa, anzi agiata, però direi va visto poi come si vive quando si torna nei periodi al ministero si diventa funzionari come tutti gli altri.
Io direi che uno degli aspetti che io definirei agiati ma in senso diciamo controintuitivo è quello della possibilità di avere dei contatti a livelli di estremo interesse. Quindi sposterei l'agio non sul piano prettamente logistico, ma su quello socio-intellettuale. Ci sono degli stimoli, delle possibilità all'estero di incontrare persone e situazioni che, diciamo, il turista comune certamente non avrebbe.
Questo è impagabile. Io, quando ho fatto l'ambasciatore in Iran per 5 anni, sono un appassionato di cinema. E allora, come ambasciatore, io ho conosciuto e frequentato Kiarostami, altri grandi registi. Beh, questo è impagabile come soddisfazione.
Sì, posso dire la stessa cosa io per quanto riguarda i jazzisti, per esempio, o i musicisti in generale. Cioè, si ha la possibilità, o gli scrittori, di effettivamente entrare in contatto per motivi professionali che poi diventano anche un motivo, diciamo, personale che difficilmente si sarebbe potuto avere. Io credo che questo agio sia effettivamente lì e sia importante, perché poi alla fin fine, specialmente i diplomatici, sono chiamati a rappresentare un paese, quindi devono rappresentare al meglio, io credo, delle possibilità. Bene, dopo queste anche considerazioni, diciamo, forse meno note e meno evidenti, direi che siamo pronti per ascoltare un altro pezzo di un autore famosissimo, di un compositore, esecutore. Si tratta di Miles Davis e questo è un suo pezzo di molto tempo fa che si intitola The Maids of Cadiz. Thank you. e sfumiamo la bellissima ed inconfondibile tromba di Miles Davis per questo The Maids of Cadiz, con questa leggera atmosfera spagnoleggiante. E riprendiamo in quest'ultima parte la nostra conversazione con Roberto Toscano, l'ambasciatore toscano, che oggi con noi è stato così generoso di condividere le sue esperienze e anche consigli a chi è interessato alle carriere internazionali, alla carriera diplomatica. Credo che siano tutti elementi estremamente interessanti, ma che poi soprattutto devono far riflettere, no? Quello che gli americani chiamano food for thought. Qui questa chiacchierata ci ha anche dato la possibilità di conoscere un po' meglio l'ambasciatore toscano, però forse c'è almeno un altro aspetto che io vorrei mettere in luce, che è un po' legato con quella parte che dicevamo delle le passioni, gli interessi e le personalità. Cioè, l'ambasciatore toscano è anche autore di numerosi saggi, articoli e anche di alcuni libri. Dico subito che chi è interessato a leggere varie testi che sono stati pubblicati dall'ambasciatore toscano può farlo perché c'è un sito in cui sono raccolti, e il sito è www.robertotoscano.org, e lì sicuramente potrete saperne di più. Però c'è specialmente uno dei libri, ma anche tutti gli altri, insomma il primo libro, che è quello a cui accennavo prima, che si intitolava Il volto del nemico, la sfida dell'etica nelle relazioni internazionali, un libro del 2000 pubblicato da Guerini Associati, che sicuramente trovate ancora nelle librerie, soprattutto in quelle online, che mette l'accento, no, su un aspetto un po' particolare ma così importante quale quello dell'etica, quindi introduce degli aspetti filosofici anche nell'attività delle relazioni internazionali. Perché hai scritto questo libro a suo tempo, e qual è l'importanza di questi aspetti?
Beh, direi che a me sembrava una cosa del tutto ovvia: tutte le professioni hanno un'etica professionale, c'è l'etica medica, c'è l'etica addirittura dei militari, c'è un'etica sempre, ovunque. Non si vede perché, stranamente, le relazioni internazionali dovrebbero essere sottratte a questo vaglio che è applicabile a qualunque attività umana. Allora, l'esenzione dall'etica deriva da una concezione dello Stato-nazione come un livello che dà praticamente un esonero. Una cosa che dico all'inizio del libro è che nessuno applicherebbe oggi le ricette del principe di Machiavelli alla politica interna, dicendo: dunque, visto che dobbiamo perseguire le finalità pubbliche della res pubblica dello Stato, possiamo ammazzare gli oppositori. Ora, viene praticato ampiamente purtroppo tutto questo, ma nessuno lo rivendica dal punto di vista teorico. Invece, passati i confini, il grande fiorentino fiorisce e viene palesemente accettato e legittimato. Direi che questo è una cosa che si accetta soltanto se si traccia il confine della responsabilità etica attorno allo Stato-nazione. My country right or wrong, come si dice. Ma il fatto è che oggi come oggi c'è qualcuno che dice my religion right or wrong, oppure my tribe right or wrong,
e le cose cambiano
oppure
abbastanza.
My family right or wrong, oppure myself right or wrong, insomma sono tutte limitazioni alla responsabilità etica che valgono una come l'altra, una non è più legittima dell'altra.
Senti, volevo fare anche un breve cenno in questi pochi minuti che ci rimangono anche a un altro breve ma intenso saggio che hai pubblicato nel 2006 e che in maniera forse un po' criptica si intitola La violenza, le regole, pubblicato da Einaudi nel 2006. In questi due concetti, che cosa...
Direi che è semplice in questo senso, che l'origine del diritto internazionale si trova in gran parte nell'esigenza di mettere un limite alla violenza. Incidentalmente, anche l'origine del diritto in quanto tale, in questo Hobbes non aveva tutti i torti. Solo l'esigenza di limitare una violenza generalizzata fa sì che si accettino delle limitazioni. Di lì viene, ecco. Quindi il rapporto tra violenza e regole è direi intrinseco sempre. Dove non ci sono regole c'è solo la violenza, e questo si vede ad esempio nel fatto che noi giustamente ci opponiamo alla tirannide, alle dittature, ma quando le dittature cadono senza che poi nasca un sistema sostenibile, abbiamo poi l'anarchia.
E quindi, purtroppo ne abbiamo diversi esempi
anche non lontanissimi da casa. E quindi nel momento in cui la regola arbitraria e tirannica crolla senza essere sostituita da una regola liberale, civile e democratica, abbiamo l'anarchia. Questa è una tensione che viviamo quotidianamente in gran parte del mondo.
Beh, questi in pillole abbiamo descritto due dei tuoi libri, ce ne sono altri anche pubblicati in inglese. Io vi invito ad andare a vedere per informarvi di più il sito www.robertotoscano.org. Roberto Toscano, che io ringrazio infinitamente per essere stato qui con noi questa sera e per appunto aver fatto questa chiacchierata, tale deve essere considerata, ma ricca di indicazioni e di consigli, per quello che valgono i consigli.
Grazie Stefano.
Bene, io vi lascio perché ormai è giunta l'ora. Prima di lasciarvi, naturalmente vi ricordo che potete scriverci a diplomazia e dintorni @gmail.com e potrete riascoltare tutte le puntate molto presto, anche quella di oggi, al sito diplomaziedintorni.wordpress.com. tutte le puntate le potete riascoltare lì. Io naturalmente non posso che darvi appuntamento a martedì prossimo per un'altra puntata di Diplomazia Dintorni. Da Stefano Baldi a tutti quanti, buonanotte. Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.